अरे जब तुम लोग क्या l'idea che ci è venuta questa idea di fare questa conversazione è nata da questo convegno con tutte e due Santa di invitare a Vercelli su gli stili affettivi fatto con CSI, dove da quelle conversazioni casualmente, non tanto casualmente, voi a tutte e due sono permesse no, di parlare di questo concetto della dispersione. E l'origine di quel discorso per me era questa storia della, diciamo così, dello studio di André Breton, che era stato diciamo filmato durante il periodo in cui era ancora collocata nella sua versione originale e poi disperso tra virgolette nella mostra Los Altruo, cioè il punto in cui era stato sezionato, diciamo era diventato un materiale di vendita per un'asta dei beni insomma di Breton, però appunto io lì discutevo un po' questo concetto della dispersione, no? Cioè in realtà l'idea che la collezione decontestualizzata da quello che era stata la costruzione quasi da virgolette che aveva fatto Breton, ricollocata secondo un criterio archivistico museografico, riacquisì un'altra, ovviamente un'altra valenza, no?
Certo.
E quindi lì c'era quest'idea che effettivamente la collezione era stata dispersa, cioè che questa idea di dispersione appartenesse o meno a questo concetto. Quindi diciamo che forse il punto di partenza sarebbe anche di chiederti, perché poi tu hai accennato alla fine quando eravamo tutti al tavolo da gioco e facevamo l'ultimo gioco di questa giornata dell'archivio degli archivi effettivi, tu mi hai detto, ci hai detto a tutti quanti che ti era tornata più volte in mente questa parola di dispersione. Quindi forse la prima cosa che mi hai di chiederti è in che modo te era tornata in mente questa parola, in che modo era stata legata diciamo a quei giorni.
Sì, no, francamente come era veramente quello detto non me lo ricordo.
Ma non è dispersa.
Però ecco, mi sta venendo in mente adesso no, che la parola dispersione ha questo connotato della perdita e credo che sia appunto legato forse a una paura che sta dietro anche questi tentativi di ricostruzione come quello di cui tu parlavi al convegno e di cui hai messo in qualche modo anche in risalto la debolezza concettuale, oltre che alla fine diciamo come una mancanza di passione, uno svuotamento piuttosto che un recupero di un valore di idea, di un contenuto, di un significato. No? E quindi forse a questa idea della dispersione, cioè del fatto che delle cose fisiche o delle cose diciamo mentali possano muoversi nello spazio in direzioni bene o male incontrollabili, andrebbe forse tolto un po', almeno indebolito il connotato della perdita e forse valorizzato il connotato invece della, come ho detto adesso, ho detto una cosa che non si trova più, della, ho usato un termine,
lo ritroviamo dopo,
che non riesce a tracciarla, cioè il punto della dispersione, perché la dispersione fa paura? La dispersione fa paura perché le cose che vengono disperse non si riescono, c'è il timore che non si riescano a recuperare. Quindi non è che sono perdute, perché da qualche parte stanno.
Non sono più mappabili,
sono più
catalogabili.
No? È il timore, cioè, certo. Ovviamente, chiaramente il tentativo di ricostruire lo studio di Breton risponde all'idea di superare questo timore, no? Cioè come una cosa controfobica, un comportamento per tentare di dare una risposta alla fobia. E però il punto è appunto liberare il concetto di dispersione dalla paura della perdita e invece sottolineare il fatto che quando una cosa non è più mappabile, cioè che è in giro, non sa più cos'è, non necessariamente è perduta. Ha altre strade, no? Ha altre, diciamo, evidentemente storie, innesca altri processi, percorsi, eccetera, che vabbè, non sono all'interno del tuo archivio, no, tuo, parliamo di istituzione, certo. Ma anche non so, di un network di persone, di sapere, eccetera, però che comunque lo ripartiamo. Quindi forse il tentativo che noi potremmo fare, per esempio, sono tutto da un'ipotesi di lavoro, è questo, diciamo, di liberare di recuperare un senso positivo alla parola dispersione, in quanto il fatto che noi non possiamo tracciare l'andamento del percorso di una determinata cosa non significa che la cosa sia perduta.
Infatti, ti fa pensare questa cosa, che in realtà poi la dispersione spesso è una... mi ha fatto pensare che disperdere, non so perché anche nella religione, ovviamente la prima è la stessa, mi ha fatto pensare più ad aspergere, no? Che è questa idea di spargere, no? Di disseminare, no? Ed è interessante perché in realtà poi quello che è accaduto proprio in quella storia di Breton, no? E in generale quello che è accaduto a tutte le grandi collezioni, no? Agli studi quando sono stati smembrati degli artisti, qui volevo farti una domanda appunto sui tuoi lavori, sui tuoi archivi. È molto interessante questo fatto che ogni volta che un oggetto è stato violentemente, diciamo, strappato dalla sua colorazione originale, questo forzatamente ha prodotto un'altra significanza proprio nell'oggetto, no? Che ha mantenuto l'originale ma l'ha costretto a prendere un'altra significata. Ovviamente è una roba chiara, no? C'è una roba di Mondiano, c'è una storia antica, però questo fatto della dispersione volontaria mi è sembrato interessante, perché io l'avevo analizzato come questo regista, questo Fabius Mans, aveva utilizzato la macchina da presa quando era nello studio di Breton e come l'aveva utilizzata nell'hotel Drouot, no? Tutti e due volte erano fatti da lui.
Sì.
E in quello di Breton c'era stato quasi un rispetto sacrale di questo senso della, diciamo, della crociata che aveva fatto Breton.
Sì.
Cioè quasi che lui lì non se la sentisse di rimettere in discussione lo sguardo di chi l'aveva costruito quello spazio. Mentre nell'hotel Drouot lui un po' aveva ripercorso per seguamente la distribuzione fatta dall'asta, diciamo, ma nello stesso tempo si era molto più avventurato in sguardi diversi, come se gli oggetti tolti da quella catalogazione lì avessero più libertà di essere, no, di dipendere, ma quasi che nell'altro che fosse veramente un regista, nel primo fosse quasi un cronachista, anche se poi ovviamente la cronaca non esiste. Però io penso che sia questo discorso della distribuzione sia ancora più interessante quando la si applica dei lavori che non hanno un'oggettualità, cioè che non producono un oggetto reale, fanno dire che non producono un oggetto materialmente inseribile in un luogo fisico, no? Come sono i tuoi lavori, come sono tanti lavori di artisti che lavorano su questo, perché lì quello che mi sembra interessante come concetto è l'idea intanto che l'opera in sé comprende il concetto di distorsione come valore positivo.
Sì.
Mi sembra andato una prima cosa su cui si volevo chiedere. E poi l'altra cosa importante è che credo che forse te lo chiedo perché mi sembra un aspetto particolare, che la previsione di questa dispersione in un lavoro come il tuo, come in altri lavori tipo relazionale, in altri lavori magari legati a questa modalità di lavoro, la stessa dispersione è controllabile, cioè non c'è una modalità di dispersione che si può stabilire dall'inizio, ma che la stessa dispersione che uno prevede come potrebbe accadere, poi a sua volta prende un andamento completamente suo, no? Che credo che sia l'aspetto.
E per adesso non so se era proprio incontrollabile la parola di Francescato, non mi ricordavo più, però è questo, cioè disseminazione, hai detto tu, allora, in effetti, anche se ovviamente la radice è diversa, però l'idea è questa, cioè che ogni dispersione possa determinare una disseminazione e quindi di conseguenza una crescita attraverso questi semi di altri, diciamo, percorsi di significato incontrollabili. Forse in più rispetto ai connotati che la parola disseminazione ha, dispersione c'è questa incontrollabilità. No? Cioè la disseminazione è di nuovo una cosa dentro un campo, per esempio, no? L'idea che c'è
un tracciato
che tu bene o male sai dove hai messo i semi, no? Anche se su una superficie, diciamo, molto ampia, il concetto di disseminazione prevede, però l'idea è che tu li possa seguire. La dispersione è una disseminazione non controllabile, cioè chi ha, diciamo, gli attori o quelli da cui parte, insomma, in qualche modo il percorso della dispersione non sanno dove tutte queste cose vanno a proliferare e a dare ulteriori significati. È chiaro che ogni tentativo di ricostruire una situazione rispetto a degli oggetti fisici, delle opere di un artista, eccetera, eccetera, come in quel caso che tu hai citato, manifesta palesemente in un certo senso un po' il fallimento della cosa in partenza, perché è chiaro che ogni costruzione di un insieme è relativa a un contesto, anche un contesto storico, insomma, anche alle persone che no? Adesso, per esempio, io sono stato adesso un mese a Boston in questa collezione della Isabella Stray Garden Museum, che per statuto ha lasciato scritto che la collezione deve rimanere esattamente com'è in quell'edificio, com'era quando era immorto, no? Esattamente come era. Per cui lei dice, se nello statuto c'è scritto che se a un certo punto non dovessero più sussistere le condizioni per cui la collezione si mantiene così com'è, voi la dovete dismettere e dare tutta quanta all'università, non so a chi l'ha lasciata a Harvard.
Ma così com'è in blocco di nuovo oppure si serve?
No, o sta lì dentro così com'è, oppure i quadri, le opere, eccetera, bisogna stare a Harvard e poi Harvard ci dà un
po'. Quindi ha la dispersione, o la conservazione totale o la dispersione totale.
Esatto, però ha previsto anche l'ente acquidato, ovviamente non sarebbe un altro, diciamo, beneficente nel contenuto dell'università che poi la vuole forse rivendere, non lo so. Allora, lì c'è, per cui lo scopo di tutta l'organizzazione, qua fondazione attualmente, è mantenere, no, il più possibile, diciamo, perché poi ovviamente anche lì ci piove, in quel punto, cioè, ci sono tutta una serie di cose che chiaramente ti costringono a cambiare, no, un po' certi dettagli almeno, però lo scopo, la funzione, la mission di questa istituzione è mantenere tutto esattamente come era quando lei lo ha. E chiaramente tu vedi il senso, che c'è un occhio, c'è uno sguardo di questa persona, una decisione di mettere a dialogare con un occhio curatoriale, certo, di questa donna che è questa collezionista, che insomma ovviamente non c'era il curatore all'epoca e forse soprattutto le donne non avevano accesso a fare il mestiere di
conservatore,
però lei aveva questo occhio fantastico e ha fatto questo. Allora c'è, come dire, uno sforzo capito, è enorme di cercare di lasciare le cose, e comunque anche lì ovviamente tu vedi in un certo senso scontri ovviamente contro la impossibilità di farlo in modo assoluto. Per esempio noi ci siamo trovati in grave crisi quando nel 90 c'era un furto, perché questi sono quelli che hanno avuto il furto del Vermeer, furti più famosi,
certo.
E non sapendo come rispondere, diciamo, a questa situazione, perché gli hanno svuotato una sala, infatti, hanno lasciato questa sala vuota, cioè non hanno osato mettere altri quadri, magari ci stanno ovviamente la collezione, c'è anche roba in archivio, no? C'è un sacco di roba in archivio, per esempio c'è un sacco di manoscritti che non sono mai stati tirati fuori.
Cioè hanno conservato il vuoto, perché piuttosto che cambiarlo con un altro, la testimonianza.
C'è la cornice vuota, dove dentro c'era per me, vuota. E loro noi l'hanno fatto con lo scopo di denunciare, non so, la cosa di Charlie, il padre. No, è perché non, cioè non potevano, sennò sarebbe andato contro.
Senza volerlo hanno fatto un'opera concettuale paziente che ha stato proposta alla collezione.
In un certo senso sì.
Cioè, tu sei stato in residenza lì e tu dovevi intervenire in questo spazio, no?
No, loro chiamano un artista, puoi fare quello che vuoi. Poi io per esempio ho scartabellato nei manoscritti antichi della collezione, non sono mai stati.
Ma poi loro acquisiscono un'opera tua?
Loro se ti fanno fare un mese, ti chiedono poi dopo di proporre un progetto, l'anno dopo più o meno, due anni dopo ti richiamano per realizzarlo e più o meno hanno 6-8 artisti che vanno ogni anno, più un numero più o meno pari di quelli che ritornano, che non sono stati indietro, probabilmente l'anno prossimo.
Questa è una cosa che mi interessava tantissimo, perché giusto poco tempo fa che eravamo tutti a Faenza, al Festival del Contemporaneo, mm-hmm, e c'era questo dibattito dove c'era Anna Mattivolo, c'era il direttore del Mambo di Bologna, Maraniello, e si discuteva di questo tema dei musei, con la collezione dei musei, questa collezione, no? L'importanza del museo della collezione. Perché poi ovviamente questa storia della dispersione, secondo me, ha una connessione fortissima su, diciamo così, sulla valenza del museo, del museo inteso proprio con un luogo di conservazione ovviamente, e di questa diciamo di questa questione centrale adesso che questa costituzione che facendo della collezione, dell'avere almeno la collezione stabile, no?
Sì.
E che poi questa collezione debba essere considerata qualcosa, come in questo caso quasi paradossale, geniale per certi versi concettualmente, dove la collezione resta sempre identica a se stessa, l'idea che la collezione sia ampia, cambia, eccetera, no? Dove a un certo punto che accade? Che automaticamente tu cosa fai? che autodisperdi, nel senso che una parte delle cose forzatamente finiscono magari in magazzino per aggiungerne di nuove, per aggiornarle, eccetera, eccetera, no? E lì pure c'è sempre questa questione dei curatori e della scelta, no? Io mi ricordo le cose che faceva Rudy Fuchs tanti anni fa, eccetera, tutte le scelte che sono state fatte per lì. Questo è un aspetto interessante, perché alla fine il museo dovrebbe teoricamente essere il luogo di minor dispersione in assoluto, no? Se tutto ci viene. Però in realtà il continuo riallestimento e l'ampliamento, la necessità di modificare continuamente anche che cos'è il museo, anche all'interno dei soci, non possono essere il Louvre per dire, piuttosto che il British, eccetera, di fatto invece sono luoghi di fortissima incidenza e dispersione, dove questa cosa che dicevo è bellissima, perché secondo me l'assenza, veramente un po' come diceva, leggevo questo testo di Jacques Ledoux bellissimo, del documento monumento, no? Dove lui diceva, attenzione, perché la voce più forte dei documenti è quelli assenti, sono i documenti finenti, cioè non sono quelli che noi non abbiamo mai letto o che abbiamo deciso di non far leggere, no? Allora, se ci pensi, nella collezione, uno degli elementi di dispersione maggiore sono le opere che non saranno mai esposte nella collezione, che non fanno parte di una collezione, perché è un aspetto dichiarativo fortissimo e secondo me a livello di concetto di disseminazione ancora più forte, perché mille volte io, te, chiunque di noi entra in un museo, vede una collezione e una delle prime cose che ti viene in mente e dici, ma guarda che stanno, non c'hanno niente di questo, piuttosto, ah, ma ci sarebbe stato bene questo, piuttosto, ah, strano, questa sala non ci hanno messo proprio questo, ah. Secondo me lì quell'assenza è una dispersione e disseminazione fortissima in qualche modo, no? Perché è come se trovessi un...
Ah, io credo che i musei appunto stanno sotto questa cappa fobica appunto della perdita, e infatti l'unico modo in cui riescono poi di fatto a liberarsi di qualcosa è vendendolo, cioè entrando in una logica che è anche ovviamente di grande, molto discutibile, problematica, che è anche quella del conflitto di interessi, perché un museo che vende un'opera e ci ha avuto magari in collezione per 10 anni o 20 anni, dice vabbè, allora la valorizzo, poi dopo la metto nel mercato, insomma è entrare in un gioco un po' da insider trading, no?
Certo.
Da fare le cose. E secondo me però questo stesso problema, che io capisco che è un grosso problema, cioè mi sembra insomma un po' complicato quando un museo vuole vendere qualcosa, no? Ma quello Sancho, scrivo
il Moca
che ha messo in vendita le cose, ma ha creato un dibattito. In effetti il problema esiste, perché tu fai insomma un gioco un po' strano, no?
Sì, anche sembra quasi un sistema di svalutazione, paradossalmente è una valutazione economica, però è stato come se tu non riconoscessi più quella...
se sai che poi alla fine entri in un meccanismo di quel genere, ricevi i quadri, chi ti dà i quadri magari lo fa con un secondo fine aspettandosi che poi tu dopo li rendere e mettere nel mercato, ma capito, è un gioco un po' più
certo, no? Certo.
Prima valorizza, poi dopo vende quello
che sì, entra in un ruolo che forse non è proprio qui,
l'impressione, infatti non è che è una soluzione stata questa, però l'impressione è che se il museo si liberasse, diciamo così, di questa idea della fobica un po' del mantenere, no? Del mantenimento, della conservazione, della tutela assoluta, eccetera, entro certi limiti, no? E prendesse per esempio come suo compito istituzionale quello di distribuire non solo diciamo la conoscenza ma anche l'opera in qualche modo, forse depotenzierebbe questo problema stesso, perché una conflitto di interessi verrebbe meno, così giusto. Quello si fa istituzionalmente, si fa non commercialmente, si fa, è una nostra cosa, gli dà tutte le vie opere per dire, adesso non so come si può fare.
Sì, piuttosto in un regime di scambio o non
in un regime di scambio.
Non sale per il ordine,
ovviamente. L'altra cosa che mi viene da dire è che la dispersione delle idee, perché la cinematica di prima, no? Rispetto al fatto che appunto possono esistere delle opere che non hanno una loro materialità, eccetera, eccetera. Allora è chiaro che internet per esempio, in generale l'informatica e la telematica impongono una riflessione sul fatto che l'autorialità non è più la stessa, insomma, di prima, già forse può essere sempre cambiata, però comunque sicuramente abbiamo già più capito ormai che, no, che le idee sono una cosa che è molto difficile attribuire a una certa mente, a una certa persona, a un certo nome. Molto difficile, cioè io non so se appunto nella contemporaneità può esistere, che non dire, un concetto, mettiamo come concetto di inconscio, attribuibile a uno specifico autore come Sigmund Freud, no? Cioè non ce lo vedo, è come se sì, ci sono i concetti, non vengono prodotti, ma sono chiaramente connessi, no? in un sistema per cui è un po' più meno facile capire chi ha detto cosa, insomma, nel momento in cui esiste questo strumento così appunto che ti dà l'evidenza della reticolarità.
Questa cosa è stata condivisa, appunto, la discussione dell'identità
tra le storie. L'evidenza, a proposito di intelligenza collettiva,
certo. 15 anni fa ormai, certo. Anche se questa cosa, secondo me, chiaramente la rete è nata perché c'era oggettivamente un cambiamento tecnologico, no? Questo è evidente, però c'è stato anche un cambiamento di mentalità che alla fine, secondo me, poi negli anni 70 cominciava questa cosa in cui si cominciava un po' a perdere questa idea della serialità come un elemento determinante da un certo punto di vista, e rispetto a questo, proprio rispetto a quello che diceva un attimo fa anche sulle collezioni sui musei, è lì anche che il museo ha cominciato un po' a fare acqua, perché poi questo è un dibattito di termine interessante. Io questa cosa del master ci sto studiando un sacco di anni perché mi serve anche per i ragazzi del master, però questo è un tema fondamentale, ne parlavo l'ultima volta proprio con Tarek Reik, con mio amico Antonio San Francisco che tu hai conosciuto, no? Che la questione centrale è proprio questa, perché è già anche vecchio dire che il museo è superato in sé come istituzione, perché il problema non è che il museo in sé è superato come istituzione, anche perché poi chi come me, per esempio, da un lato fa ricercatore ma dall'altro si confronta con la didattica, ti resta il fatto che tu quando sei ragazzi di 20 anni a cui dici voglio vedere questa cosa, devi pure avere un luogo fisico dove questa cosa sta, no? Quindi il museo ha comunque questo ruolo. Però è chiaro che questa presenza, questa preponderanza della collezione come qualcosa, come dici te, di fobico quasi, no? La paura di perdere la memoria di qualcosa, la paura che la memoria sia soltanto legata ad un certo gesto, al possesso, è un tema centrale, anche perché secondo me il problema non è tanto il fatto che il museo conservi o meno, che il museo dichiarativamente, cioè in modo chiaro dica conservo e colloco in questo modo perché questa è la mia posizione, cioè io lo sto scegliendo dove metterlo e come metterlo, no? Che era la cosa che tu dicevi prima su Boston, era molto interessante perché tu dicevi senti questa collezione che è stata congelata, no? Però è molto chiaro l'occhio di lei, la mano di lei, questo secondo me quasi più interessante degli oggetti che conservano, nel senso che
per esempio lei ha messo una cosa bellissima, accanto c'è un famosissimo quadro di Sargent dove c'è questa danzatrice in mezzo al quadro, da una parte tutti gli uomini, dalla parte tutte donne, e lei in mezzo, in primo piano, e lei l'ha messo in fondo a un corridoio del piano terra del Montchiostro proprio. E accanto c'è uno specchio, per cui dall'altra parte del chiostro attraverso gli archi vedi la danzatrice, pensi che stai guardando il quadro, in realtà stai guardando lo specchio, il quadro di riflesso uno specchio, cioè insomma una serie di finezze proprio bellissime nel modo in cui lei ha combinato queste cose. Io mi viene in mente il fatto che se tu a casa tua hai la fobia di conservare tutto, no? E metti talmente tante cose, per esempio in un soppalco, e lo riempi di cose, no? Per paura di buttarle sostanzialmente o di disperderle, appunto, succede che non riesci più a usarle, perché ce ne sarà tante, no? Il 5.000 libro della tua collezione sta là dietro, faccio prima andarle a comprare. Quindi praticamente lo hai conservato ma non lo puoi più usare. Allora questo secondo me molto semplicemente è il punto. Cioè, è giusto, ma anche le nostre file, le cartelle che abbiamo nella posta elettronica, noi conserviamo 100.000 documenti, ma poi alla fine sono talmente tanti che non riusciamo più a raccapezzarci e recuperare, non li possiamo più usare, è inutile che ce l'abbiamo. Allora il punto è che le cose devono poter rimanere usabili. Il museo ha questa, secondo me, va benissimo che esista, va benissimo che abbia un suo luogo fisico, però diciamo appunto di un po' liberarsi da questa idea fobica del perdere il possesso sulla cosa e valorizzare invece la funzione di distribuzione del significato rispetto alle cose che c'è, quindi le cose che c'è devono sempre essere messe in una condizione di essere usate per attivare meccanismi di produzione. Una cosa e l'altra che vuol dire che non ci vedo niente di strano a che il museo stesso abbia, vada verso una dispersione della sua proprio collocazione spaziale. Cioè io ho l'impressione per esempio che Roma sia un caso emblematico di come il peso, dico economico, politico, architettonico, no, della costruzione di questi nuovi musei, schiaccia la possibilità di uso delle collezioni, delle mostre, eccetera, eccetera, perché sembra tutto lì, cioè diventa
una monumentalizzazione.
Una monumentalizzazione che poi non è solo fisica, appunto, no? Diventa la burocrazia, i giochi di potere, i soldi che ci stanno dietro, eccetera, eccetera. Allora, io dico, Roma ha tanti spazi, basterebbe un ufficio che organizza magari 10, 20 o anche una rotazione, no, di attività in luoghi diversi, funzionerebbe magari molto meglio a prezzi anche più bassi, secondo me, a costi molto più bassi, e ci avrebbe meno appetiti di potere, eccetera. Vero è che al Macri, come certo questo monumento, facevano migliaia di persone, mentre magari negli spazi, immagino io, forse, no, non lo so, però voglio dire, non c'è nulla di sbagliato all'idea di museo esperto.
No, infatti questa secondo me è una riflessione interessante, anche perché io penso che specie Roma abbia monumentalizzato in maniera così potente l'arte contemporanea, perché siccome non c'è mai stata una gestione veramente diffusa della cultura contemporanea a Roma, alla fine si è fatto un grande monumento perché era forse l'unico modo per, come dire, quasi attrarre l'attenzione su una cosa e quindi costruire un volano. Chiaro è che tanto il Macro quanto il Maxi, se non diventano volani nel territorio, non saranno più monumenti alla patria, perché non saranno più tutti stessi, che è il rischio che poi adesso hanno, perché ovviamente avendo posti poi giganteschi è difficile che riescano a essere volani di qualcos'altro. Mi veniva in mente rispetto a questa cosa che dicevi del museo diffuso, come c'è stato una sorta di come dire, di, cioè sull'Italia è passato come un fiume che non si è fermato proprio questa idea proprio della costruzione dei piccoli spazi, non per forza indipendenti, ma legati agli antichi pubblici, che da noi non hanno mai avuto nessun tipo di attenzione. Io sto ripensando, come dici tu giustamente, Roma ha una marea di piccoli spazi comunali, provinciali, regionali, dove in realtà tu non sai mai quello che fanno e non c'è mai una programmazione reale, no? Mentre che insomma a me viene in mente, perché forse è paese conosco meglio, se tu vai in Francia, praticamente ogni municipalità, tipo le nostre circoscrizioni, hanno uno spazio di vita, ma San Paolo del Brasile, cioè ovunque c'è questa idea dello spazio condiviso pubblico, che secondo me invece è proprio uno di quelli che produce questo concetto di dispersione sul territorio e di disseminazione allo stesso tempo. Invece noi, ma nessuna, forse la regione Emilia Romagna adesso sta facendo un po' un processo simile, però in realtà non è stato mai fatto in maniera importante. Invece mi viene in mente, rispetto al discorso della dispersione delle idee che facevi tu un attimo indietro, che mi viene in mente di fare una domanda scherzosa, diciamo, no? Cioè ti sarà successo un sacco di volte che tu hai fatto un lavoro e che poi qualcuno ti ha riparlato del tuo lavoro e siccome questo lavoro è stato appunto un lavoro di scherzo, cioè un lavoro di condivisione con qualcun altro, qualcuno per via indiretta se ne ha riparlato. Io volevo capire quanto, nonostante tutti i nostri discorsi, tutti ci sentivo un po', in virgolette il termine, avevo avuto lì una provocazione, difraudato, perché quel racconto non corrispondeva a quello che tu hai sentito o hai fatto in quel momento.
Beh, indubbiamente sì, esiste, ma questo sempre, anche quando un curatore ti invita a una mostra e scrive 10 righe ma... sul tuo lavoro e dici madonna mia, anzi lì tutto sommato ti disturba anche di più.
Prima la casualità, nel ritorno, diciamo, non sì, magari di un curatore, ma piuttosto di qualcuno che ha marcheggiato indirettamente.
E ti riparlo di una cosa e tu dici, questa
non era così, ma lo stava, insomma, no?
Però è un esercizio che io prendo ormai da anni come un allenamento, questo, e in un certo senso cerco di, cioè ho cercato, insomma, nel tempo di fare anche un po' di necessità di studi questo problema, nel senso che per me, per esempio, se qualcuno, io ho sempre detto che se qualcuno prende uno degli obiettivi funzionali e decide di realizzarlo autonomamente, è un'opera a metà, comunque sia lui o lei da fare come gli pare, in modo in cui io non l'avrei mai fatta magari, e in molti casi effettivamente accade, cioè quei pochi casi in cui io non ho nessun controllo, no? Però io lo riconosco comunque con un lavoro a metà mio. Quindi diciamo cerco di anticipare, vuoi quasi mettere le mani avanti, nel senso che esistono tantissimi problemi, nessuno ne ha fatto la mappatura, sono un po' dispersi,
lavori
in collaborazione di fatto, che appunto io poi in realtà non avrei mai realizzato come tale. Però la svolta è stata una mostra nel 2000 a Londra, di Guardia Royal College, gli ho mandato la lista di pensieri in funzione, gli ho detto fate voi, decidete voi quali realizzare, come realizzare, gli investite, cioè, perché sono arrivato praticamente all'inaugurazione ed era già stato fatto, quindi erano scelto 6 o 7 pensieri, erano diventati 6 o 7 progetti, uno o due che c'erano molto, anche gli altri francamente no, erano in tutt'altro modo, però direi che la mostra era felicissima, quindi lì ho appreso che la maniera di controllo in questi, infatti, diciamo, rispetto a molte statistiche, sono molto più rilassato, cioè qualcuno piglia un DVD, me lo copia un video su YouTube,
esatto,
che siete voi controllati, cioè,
ma anche la mia amica te, oggi mi ricordavo il video tuo, perché l'ho cercato per un altro motivo, non per questo incontro, ma un altro motivo, che ho sul pensiero mondo, quello che facevi a Casa Santiera, no? Dove tu appunto stavi in questo negozio, lo dico magari per chi non lo conosce, e cantavi in giovinezza in sostanza, sì, certo, da alcune parti di giovinezza, come frasi. E cioè questa scena di questi ragazzi ultra che arrivano con questi appropriati di molle, eccetera, no? Dove lì c'è un'appropriazione violenta di quel lavoro, perché a un certo punto sembra che loro stanno facendo una manifestazione, cioè sembra quasi che è diventato più loro il lavoro del tuo, per certi versi, no? E guardandolo quello impressionante, e quello che mi ha fatto impressione, io l'ho messo su YouTube, ho cercato su YouTube, e tu sei in una lista dove c'è il discorso di Mussolini, no, cioè tu sei in una lista, no, dove lo spaesamento è terribile, perché in realtà sono tutti siti, in realtà diciamo video più o meno, o di Mussolini o neofascisti che trattano quella questione, e in mezzo ci sei tu.
Sì.
Quindi lì la situazione è ancora più violenta, se vuoi, perché è come se tu fossi stato proprio tolto dal processo delle sue parte e dentro un network che è quello di YouTube, che è veramente in un controllo, perché YouTube, diciamo il sistema di banca di YouTube è assolutamente incontrollabile, finisci in un contesto totalmente diverso. Quindi io che diciamo ti conosco e ti voglio bene, vedendolo lì mi ha preso un colpo, ho immaginato, dico no, ma in genere si va a vedere, deve essere, no, no, è come vedersi in una stanza
del museo. Ho detto che quel lavoro, quel video è interessante proprio perché questi ragazzi, cioè, infatti quel video è stato fatto da questi ragazzi.
Infatti,
cioè, io sono, devo essere grato in un certo senso,
certo,
a questi lì per lì che era incassato nero contro di loro, perché stavano un casino, mi stavano deconcentrando, io stavo faticato, eccetera. Però di fatto quando poi ho visto le riprese, poi con Mica l'abbiamo montato, con loro fare quel video, perché ovviamente a me è piaciuto molto, a me è piaciuto molto grazie a loro, se era solo io.
Ma infatti è fortissimo, veramente incredibile.
Proprio per questa ambiguità, perché questi stanno un po' in una rivoluzione fascista, però d'altra parte si rendevano conto che c'era qualcuno che anche un po' li prendeva in giro, non sapevano bene come decifrare la cosa, no? E quindi il video è interessante perché dimostra questa situazione un po' di ambivalenza e di non riducibilità a un'interpretazione unica. E lo stesso è YouTube, cioè se tu lo cerchi su con un'altra tag, no? Cioè magari cerchi performance, se lo cerchi performance ti viene poi uguale, c'è una altre cose.
Certo, infatti se lo metti in Google, tu, se lo metti in Google tu esci in tutt'altro contesto, su YouTube esci insieme a queste.
Anche su YouTube, se tu cambi la parola chiave.
Qui tipo performance accanto.
Invece di scrivere giovinezza scrivi performance. E ti viene insieme in una lista di video consigliati diversa, certo, da quella che ti è uscita, forse hai messo giovinezza magari come...
Io ho messo proprio pensiero unico, è interessante questa cosa che sotto pensiero unico esca una lista di cose solo in italiano, l'edizione legata a Mussolini ovviamente, perché è legata poi a una certa visione filosofica evidentemente, no? Quindi anche il titolo secondo me era molto
comunque. Non voglio dire, io ripeto, non ho una soluzione, però penso che col problema bisogna sempre confrontarsi o se vuoi giocarci, no? Allora per esempio col problema della autorialità, col problema della come dire, della possesso sull'idea, sulla propria idea, io non è che dico che non esiste questa cosa, perché tutti noi siamo in un certo senso legati alle nostre idee. Però l'artista io credo che abbia questa libertà di giocare col problema, cioè di farlo diventare un elemento della propria riflessione, non allo scopo di dare la soluzione di comportamento giusta nella società per i diritti d'autore o non so, l'uso delle idee, però offrire come dire, una libertà di uso alla cosa diciamo, non convenzionale. Diciamo così, no? Cioè, io per esempio più volte faccio delle performance in cui racconto una o più mie idee, mi vengono una svolta, e le attribuisco a qualcuno del pubblico, cioè chi vuole alza la mano e l'idea diventa sua, no? Ora è chiaro che io con l'idea la continuo a usare, magari al pubblico pure, la scrivo su un saggio, insomma, o su un catalogo, però io so che da quel momento un libro della performance l'idea è di quella tipa che si chiama Valentina Fiore, pensiamo. E allora quando io uso quell'idea, questa è un'idea di Valentina Fiore, no?
La cito come autrice.
La cito come autrice, sì, come quella che ha l'idea, l'idea è di lei. Cioè, in effetti non cambia niente, no? Cioè, anzi, diventa un modo per fare, in un certo senso, una riflessione, che è un lavoro, un nuovo lavoro, su un problema, invece di dire io sono pro, io sono contro, io sono per il distributore, io sono contro il distributore, io sono, no? Tu lo usi e lo inserisci in un nuovo gioco, come che Valentina ci fa con l'idea che io ti ho dato fatti fuori, cioè appunto se me lo vuole mi sono contento, ma non è che pretendo di avere il controllo, no? Per dire che appunto l'idea, come del resto per i disegni, appunto, quello stesso discorso è andato da lì. Il fatto che magari un allestimento museale viene disperso tra 1000, 2000, 3000 persone che vanno lì e se lo portano via, a me non interessa più tanto avere un controllo su questo. Però potrebbe interessarmi inventarmi un gioco su questa stessa sfida, no? Per cui magari a un certo punto fra 10 anni dovrei mettere un annuncio su un giornale e dire chi mi porta, che ne so, l'ho fatto tra l'altro, una promessa che se qualcuno mi raccoglie più di un certo numero, che non è mai rivolta, io gli do una certa cifra di denaro, mettiamo, no? Cioè, però è di nuovo il mettere il tema, no? Anche di che cosa succede dopo, del controllo all'interno di un nuovo meccanismo.
Quindi sarebbe interessante un processo inverso di distrazione, cioè se poi a un certo punto, non so, il Maxi prende uno di questi disegni, prende quello che ho a casa io, un propongo così, almeno trovo un'opera in collezione al Maxi, donata da me, e gliela dono al Maxi, il Maxi la incornice, la mette in una stanza e scrive, eccetera, dietro i nostri collezione Gravano, eccetera, quindi è interessante l'idea che poi il tuo lavoro diventa automaticamente in collezione, viene conservato, archiviato e prende un valore.
Ma vedi, appunto, no, indietro il fatto che c'ha dentro un meccanismo che dice che questo lavoro deve essere distribuito, ma anche lì non è che è interessante quale gioco mette in atto, perché tu potresti, per esempio, donarlo al Maxi con la clausola che il Maxi lo deve tenere lì. E allora c'è il sovrapporsi dell'intenzione iniziale dell'autore, dell'artista, con l'intenzione del collezionista che c'ha l'opera, con le funzioni del museo, insomma, diventa un bel gioco. È chiaro che non risolve il problema di diritto d'autore,
no, certo,
una volta. Però ci rende conto, secondo me ci rende più liberi, come dire, ci rende liberi dall'idea che esistono delle regole fisse. Le regole, fortunatamente, diciamo, che abbiamo sempre comunque inventate noi, non è vero, no?
Sono assolutamente dipendente, infatti per questo mi piaceva la cosa delle Goffman, questa cosa dell'assenza del documento, perché in realtà noi tutte le regole che le costruiamo dicendo quello che si può fare, quindi automaticamente già decidendo tutto quello che non si può fare, quindi alla fine è sempre un gioco di cui niente è definito, no? L'ultima cosa che volevo chiedere su questa cosa della distruzione che mi era interessante quando eravamo sempre ritornando al nostro incontro a Vercelli, no? Che loro lì hanno lavorato, tutta l'organizzazione ha lavorato su questa idea che in realtà alla fine di questi tre giorni di convegno non c'è una documentazione tradizionale, diciamo, dell'evento, no? Quindi un'altra cosa che mi interessava tantissimo io adesso era l'idea proprio del documento, cioè quanto tu attribuisci importanza al concetto di documentazione e essendo appunto un artista che del documento ha fatto sempre un uso molto particolare della documentazione del suo lavoro, se tu, lo dico sempre diciamo ironicamente, tra virgolette, sei arreso all'idea di non avere una documentazione definitiva del tuo lavoro perché sarebbe in contraddizione, o se invece stai sperimentando delle cose rispetto al fatto di documentare, no? Perché non so, io a me che capita di fare lezione e faccio vedere i tuoi lavori, ne parlo, sai, quasi sempre, alla fine mi rendo conto che comunque utilizzo la documentazione effimera, che spesso magari è semplicemente il mio ricordo, le chiacchiere che ho fatto con te, le cose che io ho casualmente, e alla fine io mi invento una documentazione che in qualche modo, diciamo, influisce anche sull'opera, no? Perché finisco per raccontarla in una certa maniera. Certo. Quindi, a proposito delle fobie, delle manie di possesso, certo, ti chiedo se...
Per comodità, per limitazioni proprio che hanno a che fare con l'organizzazione del pensiero, no? Della memoria, insomma, naturalmente è chiaro che io mi appoggio ad alcune, appunto, decine, forse un centinaio di foto, a una decina di video, più o meno sono quelli che ho sistematizzato, che quando mi serve, diciamo, li uso. E questo è chiaro che li scelgo tra molti altri, ed è chiaro che se avessi, come dire, l'energia mentale, il tempo ovviamente anche di farlo, magari lavorerei su questo, per cui magari mi piacerebbe poter fare ogni volta una presentazione del lavoro che dice cose completamente diverse dalla volta precedente, questo mi piacerebbe moltissimo, solo che non, diciamo, per ora non ci riesco, però mi interessa di nuovo rimettere in gioco il problema. Allora, per esempio, con Irene, la cosa che io ho sollecitato lei a fare, che lei gli apriva molto, insomma, l'idea di farlo, anzi direi che venga fuori anche da lei, era proprio quella di andare a raccogliere i ricordi delle persone che avevano partecipato alla performance. Che cosa è venuto fuori? Che le persone ricordano una cosa diversa, no? Cioè che, ma proprio radicalmente...
Anche diverse da loro, non solo diverse da te, diciamo...
Anche diverse tra loro, diverse tra me, su delle cose su cui io sono certo al 100%, del processo si ricordano cose completamente diverse. Addirittura su cose su cui io articolo proprio una specie di, no, nuclei teorici del mio rapporto alla performance, c'è chi dice che è successo tutta un'altra storia. E questo ovviamente a me mi diverte moltissimo, perché rimette di nuovo in gioco la cosa, no? La documentazione, ricorda, in modo polivoco, non più univoco, ma
a proposito della dispersione e disseminazione, questo è un esempio perfetto, ma
esattamente. Allora lì che fai? Che cosa fai? Consideri, no, sono sindrome di falsa memoria, vanno cancellate, no, niente, cioè, chiaro, puoi interpretare il perché quella determinata persona che ricorda una cosa con l'altra, che ricorda con l'altra, più o meno ovviamente inevitabilmente uno lo fa se conosci le persone, no? Se riesci magari a certe approcci, come dire, certe cose, ma piuttosto che altre, però comunque le devi lasciare andare, non è che gli puoi cambiare il cervello, ci sono molti ricordi male, adesso ti devi ricordare un dico io, cioè devi accettare questa dispersione, per quanto sia non corrispondente a un concetto di verità che tu puoi avere. Cioè il problema non è, secondo me, raggiungere la verità, il problema è poter usare le conoscenze, queste decisioni.
Certo. Infatti, diciamo, questo concetto di dispersione, la prima volta che metti in assoluto in discussione è di verità, proprio che è un concetto interessantissimo, perché la dispersione implica per forza la propria idea che esista una verità, perché la verità è soltanto soggettivizzare,
è un concetto di verità che mette fuori uso, appunto, quella che si deve usare, tutte le cose che non sono corrispondenti. E siamo sicuri che è quello che vogliamo? Cioè, non è il problema di ricordare la menzogna, il problema di ricordare la libertà, e il fatto che io penso che al di là dei contenuti, se i contenuti sono necessari, ma siccome sono fortunatamente modificabili, quello che a noi ci interessa salvaguardare è soprattutto la possibilità di usarli, cioè di attivare il processo di significato, no? Se no siamo dei, come ti posso dire, semplicemente, appunto, dei ripetitori, come pensavo un po' nel Medioevo, no? Di dove alla fine poi non mi ha potuto
dire. Ma che cosa? Una lettura che mi sto ricordando del Medioevo, che era questo.
Quelli del Rinascimento.
Per fatto
che era così.
Io vorrei... Una voce, poi tagliamo la mia voce, però mi interessa che venga a fare una cosa che è venuta fuori ovviamente in maniera, però vorrei che fosse più esplicita. Quando voi avete parlato del discorso della teorialità, del possesso, no? E di come la memoria si costruisce su una serie di accumulazioni, no? Di stratificazioni che accumulano, quindi il senso del possesso,
piuttosto che rispetto alle questioni invece dell'amnesia, cioè di quello che si disperde o si dimentica o si rimuove o si reprime o comunque si sposta da un'altra parte, no? E quindi viene reso in qualche modo invisibile. Allora, che succede quando la dispersione viene richiesta come un atto politico? E il riferimento che mi è venuto in mente è il discorso delle teste maori, che è uscito proprio ultimamente sui giornali, si è conclusa finalmente la questione della restituzione delle teste maori da parte delle collezioni degli affini e dei musei europei ai legittimi proprietari. Ed era una richiesta pressante che veniva dai discendenti dei maori da diversi decenni, e una delle motivazioni per cui in Francia c'era stato un caso giuridico proprio a questo proposito, perché alcuni musei erano favorevoli alla restituzione di questi oggetti, diciamo così, che poi erano resti umani, si è aperto un processo per cui alla fine la restituzione era stata considerata illegittima e non era possibile realizzarla, perché si metteva a rischio il patrimonio francese, e quindi perché quegli oggetti lì erano oggetti considerati nel regno, diciamo, dell'arte, e quindi in questo senso inalienabili dal patrimonio francese. E questo, secondo me, l'idea che invece alla fine ci si è aggiunti alla necessità, cioè proprio all'urgenza della restituzione di questi oggetti, si mette davanti a delle domande specifiche, no? Su come si è costruita la nostra memoria. Questa richiesta di dispersione dal patrimonio europeo ha messo in evidenza, secondo me, il modo in cui il patrimonio europeo si è costruito su altre dispersioni, no? Cioè sulla rimozione totale di un'altra memoria, o comunque sulla costruzione della nostra memoria, che è una costruzione politica innanzitutto. Ecco, quindi mi chiedevo, il concetto di dispersione rispetto alle istituzioni proprio, come si può giocare nella relazione del potere contro potere?
Viene in mente ad Osno la dialettica dell'illuminismo, perché poi adesso ne sono troppo a me queste teste maori portare via la Nuova Zelanda.
Sì, da 700 un po'.
Ma che adesso ha fatto un lavoro nel museo della normalità, con la manifesta, con la misura, ma che adesso ha fatto il lavoro su questa testa maori, c'era il volto della ragazza, e c'era accanto questa associazione che proponeva che ciascun europeo, una volta morto, donasse la propria testa a una famiglia maori in Australia, facendo questo gioco sul fatto del resto umano e del resto, diciamo, museografico.
No, nel senso che ovviamente una delle idee dell'illuminismo era questa, diciamo, ovviamente enciclopedica, che comprendeva anche il sapere delle altre culture, e che ha ovviamente due risvolti: da una parte c'è il colonialismo e dall'altra c'è un sincero desiderio di conoscenza, di ampliamento delle conoscenze, quello che poi si chiamerà questo internazionalismo anche, no? E il punto è che appunto è chiaro che c'è una cosa di dominio, di volontà di dominio, no? Anche. Però dall'altra è di nuovo questa idea dell'uso, cioè forse non lo so, perché non sono ovvio, non ho seguito poi la cosa, quindi non la sento di esprimere giudizi, però forse potrebbe esistere da parte di un maori il pensiero di maschio europei, ma che ce fanno queste teste? Perché le vengono lì? Per farle vedere i turisti? Ma che uso è far vedere una cosa a un turista? Noi ci servono, noi fanno parte
molto mio antenato, perché loro in alcuni
preparando
sì, perché se ne l'hanno chiesto per fare una sepoltura normale, magari in gravi piuttosto che insomma, no?
Comunque le vogliono far rientrare in un diverso uso, non è quello contemplativo turistico, e a me sembra assolutamente legittimo, cioè appunto di nuovo l'alienazione, dice il patrimonio viene alienato, perché? Perché qualcuno lo sta distruggendo, cioè è semplicemente da un'altra parte,
cioè viene ricollocato ormai in un'altra
parte, ormai voglio dire fai un link e batti a studiare come l'hanno fatto.
Infatti mi sembra bella la parola patrimonio, perché io ci avevo pensato quando ho cominciato a studiare la formazione dei musei francesi, cioè sempre per queste cose sto studiando adesso. Questione del patrimonio, a parte il fatto che il patrimonio non ha sempre questa parola pater dentro, che mi sembra interessante, no? E che è una linea di possesso di filiazione, no? Perché poi alla fine tutto passa per linea patria, il patrimonio non a caso fa riferimento al padre, quindi a colui che è il capo, il padre famiglia,
diciamo.
E al nome della famiglia, questo è il fatto essenziale, e se ci pensi, insomma, no? Poi il patrimonio è diciamo, è come dire, è il dominio, ognuno dovrà padre e dominio, no? Quindi è il dominio del padre, no? Quindi questo fatto che, per esempio, tutta la dicitura dei ministeri francesi, che poi la faccia in questo, è abbastanza emblematica, secondo me, forse perché è stato il più forte Stato nazione europeo, quello che ha avuto un'identità nazionale così potente che c'era ancora adesso nella contemporaneità, in era molto forte. Loro praticamente tutto si chiama patrimonio, cioè questa idea del patrimonio è un'idea strettamente connessa al sistema museale, strettissimamente. E il patrimonio sta proprio ad indicare, come diceva prima Cesare, una sorta di senso di possesso assoluto, no? Quindi il fatto che, io l'ho seguita bene questa cosa di memoria, era molto interessante perché il primo che ha deciso di ridarle queste teste era un sindaco, e praticamente lui è stato accusato dagli strati più alti del potere, quindi con il ministero sul patrimonio, per l'assunto del patrimonio, di aver alienato il patrimonio dello Stato, il patrimonio addirittura della nazione, perché stava cedendo a qualcun altro un oggetto che è, al di là del potere più o meno un resto umano, ovviamente eticamente ci fa sobbalzare, ma al di là di questo stava credendo un oggetto che era di patrimonio, quindi di possesso di un'istituzione, ad un'altra istituzione. Quindi il discorso faceva prima certo, cioè del fatto che anche solo se tu lo sposti da un'istituzione all'altra non viene visto come qualcosa che viene rinusato, ma viene visto come una perdita, cioè come la paura, la fobia del perdere, no? del non possedere più, non possedere più quell'oggetto. Quindi questo è un aspetto, diciamo, importante proprio rispetto al concetto di patrimonio, che non a caso, diciamo, anche in Italia è quasi sempre associata all'idea di conservazione del patrimonio, sono parole sempre associate all'idea di conservazione. E poi un'altra cosa che mi viene in mente mentre dicevi questa cosa qua, è che quando mi sono messa a studiare il Museo Egizio del Cairo, no? È fantastico, perché il Museo Egizio del Cairo ha oggi, non all'Ottocento, non all'inizio del Novecento, ha oggi una prima pagina, un page del sito, che ringrazia l'archeologo italiano che ha fondato il museo portando nel museo i reperti egiziani. Allora, la cosa estremamente interessante è che i reperti egiziani stavano in Egitto, e ovviamente l'archeologo torinese, che poi è quello che ha fatto il Museo di Torino, li ha portati in Italia e poi li ha riportati per fare un museo lì che peraltro è in perfetto stile neoclassico, certo, perfetto. Ed è fantastico questa idea che loro ancora oggi dicono che ringraziano l'archeologo perché il patrimonio conservato nel museo è un patrimonio che grazie all'archeologo italiano si trova in quel museo. Quindi è proprio l'idea che poi l'istituzione deve possedere, no, fisicamente qualcosa, e che non si interessa più appunto dell'uso della cosa in sé, ma si interessa piuttosto della proprietà, perché appunto la cosa in sé non è che sia scandaloso che un oggetto egiziano a Torino, perché è chiaro che in tutto il mondo c'è il museo di tutti, gli oggetti di tutti e tutto circola una certa regione, questo ovviamente a prescindere dal fatto che noi ci saranno arrivati, che noi possiamo più o meno parlarne. Però il problema è che l'uso di questo se ne fa non è un uso reale, è semplicemente un passaggio di proprietà, cioè diventare la proprietà di qualcun altro che in maniera assertiva li mette in un certo contesto, no? Questa cosa
il problema della proprietà poi niente poi soprattutto è quello, cioè la fobia di cui parliamo è la fobia di andare contro una delle regole fondamentali della società che è capitale, di un diritto di passare la proprietà. Allora, è un po' strano il fatto che parliamo di istituzioni pubbliche, no? La proprietà dovrebbe essere un ente giuridico privato, però è vero che dietro questo c'è l'idea appunto del comunista del fatto che di rendere questo patrimonio un possesso comune, una proprietà pubblica per un possesso comune. Questo sarebbe, diciamo, come dire, meglio le idee democratiche che sono
stabilissime,
però il problema è non entrare in una fobia, c'era un'impressione che poi l'attenzione maniacale della società capitalista borghese, cosiddetta borghese, nei confronti della proprietà privata abbia condizionato fobicamente anche le istituzioni pubbliche su questa appunto idea della
sì, la proprietà della nazione diventa una sorta di enorme proprietà privata, diciamo, il patrimonio della nazione è come una grande proprietà privata.
Una modalità, perché poi alla fine magari, voglio dire, gli enti pubblici sprecano una marea di soldi o usano male, anche a un punto di vista economico, i beni che c'hanno e poi magari si fissano sul repertino archeologico, cioè quindi le forze, no? Non sono giustificabili.
Io penso che questo concetto del riuso sia un concetto essenziale, no? Perché poi appunto anche le teste mori stesse hanno un riuso, cioè mi viene in mente quando tu parli delle teste mori che adesso se uno va al nuovo museo di Egizio a Torino, le mummie, che sono resti umani ovviamente, che per noi nel nostro contesto hanno sempre un valore eccezionale dal punto di vista anche della conservazione etica, no? Cioè, so, adesso vanno a rubare un cadavere in un cimitero, mi viene in mente, i giornali dicono profanazione. Il nuovo allestimento sono delle teche trasparenti dove tu ci cammini sopra.
Mm-hmm.
E quindi è abbastanza impressionante immaginare come lì la decontestualizzazione dell'oggetto ha fatto sì che siccome viene inserito in un'altra visione, tu ci puoi camminare sopra e quell'oggetto non ha più. Non ha più la funzione d'uso di essere, cioè non è più un oggetto, non è più un essere umano, ma è un oggetto museale inserito in un contesto in cui l'uso che viene fatto lo mette in tutt'altra visione, quindi chiaramente l'uso può essere sia positivo che negativo, o comunque non è un giudizio non positivo o negativo, ma comunque può entrare in una dinamica di potere come in un'altra, ovviamente, chiaramente questo è un fatto essenziale, e il museo sicuramente è un grande produttore di dinamiche di potere, no? Cioè è forse uno dei più grandi produttori di dinamiche di potere e di identificazione, no?
In maniera però, io parlo dei musei contemporanei che sono in realtà che conosco un minimo, no? Se si occupasse un po' meno di dinamiche di potere, un po' più di dinamiche di conoscenza,
infatti,
no? Un po' meno di dinamiche di proprietà, un po' più di dinamiche di uso, forse vuol dire ci divertiremmo di più.
Certo, e sicuramente sarebbe
anche credo che ci sarebbe una gran perdita, anzi sicuramente si sprecherebbero molti meno soldi.
Sì, io ho questo ricordo bellissimo di quando andai a conoscere Beyer, il collezionista dello svizzero famoso per la collezione magnifica, che andai a conoscere, lui aveva 78 anni, cioè allora mi sembra molto anziano, lui è stato uno tra i primi, anche se non era, se vuoi, a tratti un po' ingenuo, non è visto, però non era molto intelligente, a mettere accanto ai suoi guardi alcune opere maori piuttosto che venivano da centro del Centrafrica per far vedere, non so, come Matisse se le spiegava una certa cosa piuttosto. E poi noi parlavamo con lui, a un certo punto ci sediamo al tavolino, io gli faccio questa lunga intervista per Radio 2 per cui allora lavoravo, e a un certo punto gli dico, ma tu alla fine a lei come le è venuto in mente di associare queste due cose? E lui mi guarda e mi fa, ma può spegnere il registratore? Dico, guarda, ripeto, mia moglie, mi sono fatte tantissimo queste sculture, no, piano piano le avevamo a casa, le avevamo in quadri, le avevamo queste sculture, ci siamo resi conto che noi volevamo fare tutto il museo così, adesso la collezione sarà fatta così. In realtà, da una cosa che lui diceva quasi in confidenza, che sembrava di non poterlo dire, invece era una cosa estremamente interessante, era una cosa bella perché la vedere sempre la, diciamo, la quotidianità con questi oggetti gli aveva in realtà fatto capire molto meglio qual era poi il feeling più intimo che c'era con questo tipo di cose, e ha costruito un museo bellissimo su questo, no? Quindi c'era un aspetto di intimità nel suo museo che alla fine quando c'entravi lo sentivi, perché si sentiva che era, si sente un grande museo, che era fatto insomma, un grande piano, un museo magnifico, però che aveva dentro una, come dire, una un'intimità nell'aver costruito quel contesto che riconduceva un'idea di collocazione che non era di potere, ma appunto era di piacere, era un concetto diverso, insomma, in qualche modo, no? Nonostante lui abbia una collezione dove c'ha dalle Inferi Monet a Picasso a Bacon, il più grande, a Schiffer, il più grande artista contemporaneo, insomma.
Mm. 57,
stop. Grazie.